Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Sono il tema di questa puntata, che ci è suggerito dalla concomitanza di due mostre molto interessanti attualmente in corso, una a Parigi e l'altra a Torino. Quella di Parigi è un allestimento del Musée Marmottan-Monet, in programma fino al 1 marzo. La mostra si intitola L'Empire du Sommeil ed è curata dalla neurologa e storica delle scienze Laura Bossi e dalla direttrice delle collezioni del Marmottan Sylvie Carlier. Si interroga sulla portata simbolica e allegorica del sonno e sulla sua importanza nell'iconografia sacra e profana. Sempre fino al 1 marzo, la GAM di Torino ospita invece Notti, 5 secoli di stelle, sogni, pleniluni, curata da Fabio Cafagna ed Elena Volpato. Il percorso esplora in questo caso la notte come spazio di sperimentazione tecnica, riflessione scientifica e introspezione poetica e invita a una riflessione sul fascino del notturno come luogo dell'ambiguità, del mistero e della scoperta. Per noi sono l'occasione di riflettere insieme allo storico e divulgatore d'arte Stefano Zuffi su come nei secoli l'arte abbia rappresentato il sonno e l'universo ad esso correlato. Per la mostra della settimana ci spostiamo all'Osservatorio della Fondazione Prada in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, dove fino al 30 ottobre 2026 è possibile visitare l'ultimo lavoro di Ito Steyerl, artista e studiosa tedesca, che unisce la produzione artistica con l'analisi teorica per indagare complesse questioni sociopolitiche e culturali. Il suo lavoro per la Fondazione consiste nella presentazione del suo ultimo film e in una mostra site specific, e entrambi intrecciano narrazioni accomunate dal motivo ricorrente dell'inondazione ed evocano temi urgenti come le attuali derive autoritarie alimentate dall'uso di intelligenza artificiale, la crisi climatica e le pressioni politiche esercitate sulla comunità scientifica. Come sempre però apriamo in musica con la prima proposta della nostra scaletta musicale, curata questa settimana da Martino Dont. Cominciamo!
Cares for me, I'm happy as I can be. I learned to love and to live, devil may care. No cares or woes, whatever comes later goes. That's how I'll take and I'll give, devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He was wise, never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care. Devil may care. Devil may care. When that day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I live and I die. Devil may care. Devil may care. Devil may care. Devil may care.
Devil May Care, un'espressione idiomatica che in italiano potremmo rendere con spensierato, spavaldo. Un brano del 2002 tratto dall'album Pointless Nostalgic del cantante jazz inglese Jamie Cullum. Brano che apre la nostra scaletta musicale e ci porta nel merito di questa puntata dedicata alla rappresentazione del sonno nell'arte. Nel corso dei secoli, maestri come Rembrandt, Ingres, Delacroix, Fuseli, Courbet, Rodin, Monet, Munch, Picasso e molti, molti altri hanno rappresentato nelle loro opere soggetti umani o a volte anche animali addormentati. Soggetti e iconografie che spesso si richiamano alla classicità perché fin dall'epoca classica la storia dell'arte registra una massiccia presenza di donne e di uomini che riposano tra le braccia di Morfeo. Due mostre in queste settimane dedicano in modo diverso a questo tema la loro attenzione. Una è a Parigi al museo Marmottan Monet e si intitola L'Empire du Sommeil. L'altra è a Torino alla GAM, Notte, cinque secoli di stelle, sogni, pleniluni, il suo titolo. Un tema certamente affascinante a cui vogliamo dedicare spazio anche a Voci Dipinte. E lo facciamo con Stefano Zuffi, che gli ascoltatori di Rete 2 ben conoscono perché a lui ci rivolgiamo molto spesso per essere accompagnati nelle nostre riflessioni attorno al mondo dell'arte. Buongiorno intanto e ben ritrovato Voci Dipinte, Stefano.
Buongiorno, grazie per questa accoglienza e un saluto molto affettuoso a tutti gli ascoltatori.
Stefano Zuffi è curatore di mostre di arte antica e moderna in diverse città d'Italia, è anche vicepresidente dell'associazione Amici del Pol di Pezzoli e sono numerosissimi i volumi e le guide artistiche che ha pubblicato, in particolare sul Rinascimento e sul Barocco. Vorrei almeno ricordare l'ultima in ordine di uscita, Animali dipinti, viaggio nella storia dell'arte tra significati simbolici, narrazioni mitologiche e leggende, edito da 24 ore Cultura. Segnalo però anche un suo testo che era apparso nel volume Il sogno rivela la natura delle cose, pubblicato da Mazzotta in occasione della mostra dal medesimo titolo che si è tenuta a Bolzano e poi a Milano all'inizio degli anni 90. Allora Stefano, da cosa partire? Forse proprio dall'universalità di questo soggetto riprodotto fin dall'antichità nelle declinazioni più svariate, magari con una piccolissima osservazione preliminare. A me è parso che molto spesso i soggetti addormentati in realtà sono donne.
Sono donne perché le donne hanno una maggiore capacità di immaginazione, di visione, di profezia. Infatti, se partiamo dall'antichità, antichità classica, ma anche antichità, diciamo, cristiano e giudaica, pensiamo alle figure delle sibille, delle profetesse, delle veggenti. Quindi, sì, è vero, c'è una capacità di interpretazione dei sogni, naturalmente questa è una definizione che ci porta di botto verso l'inizio del XX secolo, ma se rimaniamo ai secoli, addirittura ai millenni prima di Cristo, e tra l'altro non solo nelle culture europee o mediterranee, ma davvero in una dimensione universale che evidentemente appartiene all'umano, il mondo del sogno, il mondo della visione, l'immaginazione di ciò che avviene fuori di noi, dentro di noi, insieme a noi nel periodo notturno è sempre stato considerato di estrema importanza e di grande delicatezza. Quindi ipnos, il sogno era un vero e proprio dio nella antichità classica, e nei miti, nelle leggende, nei racconti, anche nelle tragedie greche, nella filosofia greca, che noi pensiamo, immaginiamo essere sempre molto razionale, sempre molto lucida, invece c'è proprio una dimensione onirica che è estremamente importante. Non potremmo considerare anche la nascita della grande letteratura classica, pensiamo ad Omero, senza il concetto e l'idea di visione. Visione che può avvenire nel sonno, nel sogno, oppure che può essere indotta dagli dèi in vari modi.
E da queste prime parole di Stefano Zuffi già si intuisce come sonno e sogno diventino in qualche modo quasi sinonimi, o comunque si intreccino davvero molto strettamente. Ecco, quelli rappresentati nella classicità sono dei veri e propri temi, come Endimione, oppure come Arianna, Teseo l'abbandona a Naxo dopo averla fatta addormentare, dopo che gli ha fornito il filo che lo ha portato fuori dal labirinto. Un tema poi questo di Arianna ripreso anche molto più tardi da De Chirico. Cosa ci raccontano della visione del sonno che hanno gli antichi queste raffigurazioni?
Beh, prima di tutto è vero che c'è quasi questo sinonimo tra sonno e sogno. Il sonno è indispensabile per il sogno, quindi bisogna abbandonarsi. Attenzione anche alle parole che utilizziamo. Abbandonarsi vuol dire affidarsi. Affidarsi al sonno e alle possibilità del sogno, tenendo conto, come sappiamo molto bene, che siamo noi stessi a generare i nostri sogni, non vengono dall'esterno, vengono dall'interno di noi. E tuttavia, appunto, questo fatto di lasciarsi andare, lasciarsi scivolare nel sonno è la condizione preliminare indispensabile per poi ricevere i sogni. I sogni vanno interpretati, vanno ricordati, vanno rivisti, vanno filtrati attraverso poi l'esperienza vitale della nostra quotidianità. Ma per esempio il caso di Endimione è un caso meraviglioso, è questo giovane bellissimo di cui si innamora, ma con tensione, con perplessità, la dea casta e vergine per antonomasia, la dea della notte, Diana. E Endimione si addormenta e dorme questo sonno eterno, e Diana si accontenta di guardarlo mentre dorme. C'è questa è una storia molto romantica, molto toccante, molto delicata, se vogliamo, che tra l'altro ha dato anche origine ad alcune opere d'arte dal Rinascimento all'età barocca di meravigliosa bellezza, proprio per l'ambiguità sottile tra il fatto di dormire, essere o non essere, sognare, appunto, si vive o si sogna, la vita è un sogno. Pensate anche a quanta letteratura ruoti intorno a questi termini.
A proposito di ambiguità, e venendo appunto un po' a quella che è l'epoca elettiva di Stefano Zuffi, quella rinascimentale e barocca, l'ambiguità del sonno è anche nelle parole che lui ha appena usato, il sonno eterno, dove il sonno e la morte si somigliano in una maniera estrema, tanto che ci si confonde nell'uno con l'altro. E appunto proprio in quell'epoca forse il confine si confonde ancora di più, no?
Assolutamente sì, e tra l'altro è anche l'occasione per riflettere sulle sculture funerarie. Sculture funerarie dove il limite sottile tra il sonno naturale, il riposo del sonno, e l'eterno riposo, il sonno eterno, è spesso tenuto davvero su una sottigliezza e su un'ambiguità assoluta. In questo momento mi viene in mente la tomba di Ilaria del Carretto, capolavoro dell'inizio del 400 di Jacopo della Quercia a Lucca. Quando guardiamo questa meravigliosa dama, giovane dama addormentata, potremmo pensare che sia una sorta di bella addormentata nel bosco, o di Biancaneve che e tra l'altro cito non a caso anche le fiabe, le favole, le leggende, perché questo tema anche della bella che dorme, sogna, oppure è già in un altro mondo, la si può risvegliare? Come la si può risvegliare? Basta l'amore per farci tornare in vita? Anche questi sono appunto dei temi che attraversano evidentemente la storia e la sensibilità dell'essere umano, e attraversano tutte le culture alte e basse, accademiche e popolari, e ci portano nella storia dell'arte davanti a dei meravigliosi, grandissimi capolavori. La storia dell'arte è intessuta anche di queste immagini volutamente ambigue, tra la vita e la morte, tra il sonno ristoratore e il sonno eterno. Naturalmente non penso solo alle arti figurative, ma penso anche alla letteratura, alla poesia, al melodramma, a una quantità di interrogativi che questo tema ha continuato ad offrire alla cultura universale e che troviamo davanti a noi attraverso anche delle opere di meravigliosa bellezza. Penso in questo momento ad esempio al Sonno di Costantino negli affreschi di Piero della Francesca ad Arezzo, un notturno, ecco il tema tra l'altro della mostra torinese, il notturno è un altro tema fantastico, ma non solo nella storia dell'arte, la Sonata al Chiaro di Luna o le poesie, i sonetti dedicati alla notte sono un altro grande classico.
Restiamo però più strettamente alle arti visive e in particolare a quell'aspetto che il soggetto del sonno assume nell'arte sacra. Quale significato veicola? Perché sono tantissimi, dagli apostoli addormentati ad altri momenti nell'arte sacra, i personaggi che appunto riposano, dormono.
Ecco, di nuovo dobbiamo ritornare al tema sonno e sogno. Nell'arte sacra, sia nei temi dell'Antico che del Nuovo Testamento, il sogno è di una importanza assoluta, centrale. Il sogno è spesso la presenza del divino che ti dà un'indicazione, che ti dà un suggerimento. Abbiamo per esempio delle immagini stupende dei re magi addormentati e che in sogno ricevono l'indicazione della stella di Betlemme, oppure San Giuseppe addormentato che viene visitato dall'angelo, ma altri temi del sogno positivo, molto positivo, perché nel sogno è il divino che si manifesta nell'umano e che dà delle indicazioni forti.
Quasi un terzo occhio.
Quasi un terzo occhio, possiamo dirle così anche spostandoci verso un oriente più lontano. Viceversa, il sonno cieco, il sonno senza sogni, gli apostoli che pesantemente si addormentano in due episodi della storia di Cristo, nella scena della trasfigurazione e soprattutto nella scena dell'orazione nell'orto, quando Cristo sta per essere catturato, sta per avvenire il bacio di Giuda, il tradimento, e gli apostoli più vicini a Cristo dormono in questo sonno proprio abbandonato e cieco. Ecco, questo no, questo invece è un tema non positivo, ed è lo stesso sonno pesantissimo che noi spesso vediamo calare sui soldati che dovrebbero essere a guardia del sepolcro e invece proprio nel momento della resurrezione di Cristo piombano addormentati. Infatti se vediamo in molte scene della resurrezione, non in tutte ma in parecchie scene della resurrezione, i soldati preposti a vigilare sul sepolcro sono viceversa pesantemente caduti in un sonno irredimibile.
Curiosamente, le due mostre che abbiamo citato, da cui abbiamo preso spunto per partire con questa nostra puntata, presentano entrambe delle opere di Giuseppe Petrini, a cui tra l'altro la Pinacoteca Zust il prossimo autunno dedicherà una ricca mostra monografica curata da Laura Damiani Cabrini. Vero che il pittore di Carona è stato definito il pittore della notte, questo fatto però segna anche un po' la fascinazione per il mistero del sonno e del sogno prima dell'arrivo della psicanalisi, no?
Ma sono, prima di tutto, sono veramente molto felice perché Giuseppe Antonio Petrini è un pittore fantastico che io amo davvero molto. I suoi personaggi strapazzati, scarmigliati e però umanissimi sono delle figure indimenticabili del Settecento europeo. Più in generale sto osservando una attenzione verso questa pittura pauperista del Settecento, che sta tra 6 e 700, che sta conoscendo un periodo molto felice di riscoperta, di studio e di valorizzazione. E mi fa veramente molto piacere. Petrini è centrale in questa storia, proprio perché Petrini spesso si affida a questi personaggi addormentati o questi personaggi stanchi. Ecco, in Petrini c'è la stanchezza dell'umano. Forse questo è un aspetto che non abbiamo ancora toccato. Perché si cade nel sonno? Perché si è stanchi? Perché si ha lavorato? Perché si è avuto una giornata pesante, una giornata difficile? E gli eroi di Petrini sono gli eroi del quotidiano, gli eroi stanchi che arrivano alla sera e hanno bisogno di dormire. Ah, che belli che sono questi quadri, dove vedi proprio tutta la pesantezza della figura, ma una pesantezza, come dire, umanamente solida, un'esperienza umana vera e vissuta dalla mattina alla sera. E quando arriva la sera è giusto che ci si addormenti. Ecco, i personaggi di Petrini sono proprio forti da questo punto di vista e ci danno anche una dimensione sana del sonno, il sonno ristoratore, indispensabile e ristoratore.
Un altro aspetto del sonno, forse meno sano, comunque più preoccupante, è quello che ci propone Francisco Goya, no? Il ciclo di incisione in cui il sonno rappresenta il sonno della ragione. E qui il sonno ancora di più assume in modo marcato un significato allegorico.
Ci siamo verso la fine del Settecento e siamo in un'epoca dove le mareggiate della storia stanno dando veramente dei colpi molto forti. Ci stiamo avvicinando all'epoca napoleonica, siamo nel momento delle grandi rivoluzioni e il sonno diventa incubo. E l'incubo è questa apparizione di fantasmi, di esseri mostruosi, di angosce che di nuovo sono dentro all'essere umano, non sono fuori di noi, ma sono dentro di noi. E artisti quasi contemporanei fra loro, come Goya e come Füssli, fanno proprio affiorare, ci danno l'immagine di questo incubo. Il sonno della ragione produce mostri. Tra l'altro, la frase in spagnolo che commenta il capriccio celeberrimo di Goya, appunto, il sonno della ragione produce mostri, questa parola sueño può essere tradotta indifferentemente sonno o sogno. Quindi di nuovo ritorniamo a questa ambiguità. Però siamo proprio in questo passaggio storico importante. Sul limitare del XIX secolo, non solo gli artisti più sensibili, come appunto Goya e Füssli, ma di nuovo anche la grande letteratura, penso ai racconti del mistero, ai racconti che noi chiamiamo gotici, per intenderci, propongono questa dimensione di un sonno e di un sogno angoscioso. E in questo sogno angoscioso, in questo incubo, compaiono letteralmente dei fantasmi che prendono corpo, nel caso sia di Goya che di Füssli, in animali. Animali spaventosi che rendono angosciosa la nostra visione.
Curioso come appunto il sogno da elemento del futuro, cioè profezia di quello che accadrà, cominciano a diventare un elemento del passato, qualcosa che è all'interno di noi. Quindi c'è proprio uno spostamento quasi temporale anche del focus che il sogno incarna. Un altro esempio che appartiene più o meno a questi stessi anni è quello di Ferdinand Hodler. C'è un'opera sua incredibile dal titolo La notte, che appartiene alla collezione del Kunstmuseum di Berne, che attualmente fino a luglio è esposta in Panorama Suisse, dove tutti dormono, o quasi.
Quasi. In realtà, appunto, una delle figure è sollecitata, si sveglia quasi di colpo, di botto, perché ha un incubo. E appunto, forse questa è un'altra dinamica molto importante, e ritorno ancora un pelino indietro alla fine del Settecento, agli studi sull'ipnosi, sul magnetismo, sui primordi di quella ricerca sulla psiche umana, tra parentesi, psiche appartiene al mondo del sogno, il racconto di amore e psiche ha proprio nel momento della notte del sogno un episodio topico, ma dicevo, questa ricerca sulla psiche comincia proprio all'inizio dell'Ottocento ad appassionare studiosi, ricercatori, medici, ma anche intellettuali, e il passaggio attraverso tutto l'Ottocento approderà alla fine nella figura di Freud, ma anche Freud è un figlio del suo tempo, insomma, ed è l'espressione altissima di una ricerca che le arti avevano ampiamente accompagnato e forse anche in qualche modo anticipato, perché io penso appunto che artisti come Goya, come Füssli e come Hodler abbiano una capacità, una sensibilità, una forza di interpretazione che certamente accompagna, ma forse addirittura anticipa le ricerche mediche sulla psiche.
Ricerche scientifiche, filosofiche e psicoanalitiche legate al sonno che anche la Mostra di Parigi affronta, proponendo appunto l'influenza che hanno avuto nel campo dell'arte e o viceversa quanto l'arte può averle creato delle suggestioni per affinare determinati filoni. In effetti le opere che rappresentano poi i soggetti addormentati nel XX secolo sembrano acquisire ben altri significati rispetto al passato, ma cambia anche l'iconografia in qualche modo, o è solo la nostra interpretazione quella che muta?
Beh, è giusto, è un'osservazione molto, molto acuta questa. Nel XX secolo ho in mente parecchie opere di figure, persone addormentate, che sono addormentate male. Male perché hanno passato.
Io penso agli angoli spigolosi di alcune figure,
sì,
dell'espressionismo.
Ma perché magari hanno. Si allude a una sera di orge, a una sera di all'ubriachezza, per esempio, oppure a uno stremo delle forze dato da eccessi di ogni genere. E effettivamente c'è questa tendenza, penso in questo momento soprattutto all'ambito del surrealismo, in cui nel sonno e nel sogno tutto è possibile. Tutto è possibile. Soprattutto se certi sogni sono magari indotti, non proprio del tutto naturalmente, ma magari o da un abuso di alcol o addirittura dalle droghe, e quindi lì si tratta di sogni psichedelici o lisergici, ecco, dove le apparizioni di figure strane, di colori conturbanti, di situazioni impossibili. In questo momento continuo a pensare a Dalí. Dalí è un artista che lavora moltissimo sul tema del sogno, degli infiniti possibili che vengono dati appunto dal sogno, e ripeto, magari non da un sogno del tutto naturale, ma da un sogno
indotto
e sostenuto. Tra l'altro parlo di Dalí anche ricordando che questa sua capacità di trasferimento in immagini di un mondo onirico ha avuto una ricaduta addirittura nel cinema, con la collaborazione di Dalí con Hitchcock nella scena del sogno, appunto, di Io ti salverò, che è un film dove la protagonista Ingrid Bergman è proprio una giovane psicanalista.
Sempre nel XX secolo, Henry Moore realizza un ciclo di disegni sugli sfollati addormentati nelle gallerie della Metropolitana durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche questi sono opere in cui il sonno come dire, si avvicina molto all'incubo, forse proprio perché l'incubo alimenta anche la vita non da addormentati in qualche modo.
Credo che non sia mai troppo l'occasione per citare opere come queste di Henry Moore o come I disastri della guerra di Goya. Sono delle immagini di una forza terribile, drammatica, che certamente nascono in un particolare momento storico, ma che ci ripropongono in modo evidente, in modo marcato, questo dramma ricorrente. Il dramma ricorrente è quello di doversi rifugiare sottoterra. Attenzione, rifugiarsi sottoterra.
Torniamo alla medica,
certo,
morte.
Siamo di nuovo lì, insomma, per vivere, non per morire, ma per vivere. E quindi questi inglesi che vanno in questi rifugi sotterranei, che sono poi le gallerie della metropolitana di Londra sotto i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, sono delle immagini molto forti. Tra l'altro è bellissimo che sia stato un grande scultore come Henry Moore ad averle trasferite sul disegno. È davvero un ciclo emozionante, e lì, appunto, come lei stava dicendo, si ritorna a questo tema classico di questa ambiguità, di questo limite sottile tra l'abbandono del sonno e il sonno eterno. Tanto più per questa collocazione e per il fatto che il momento storico ci parli di bombardamenti, quindi di un pericolo imminente, vicinissimo, reale, concreto. Quindi sì, queste scene dove le persone vanno a dormire sottoterra per sfuggire alla morte, in una condizione che però è molto simile a quella della morte stessa, sono davvero delle immagini che ci ripropongono nel pieno del XX secolo questa storia straordinaria della grande ambiguità del sonno, del sogno, della vita e della morte.
Dicevamo in apertura delle molte donne addormentate. Ad essere addormentati sono spessissimo però anche i bambini e gli animali. C'è una nota forse così un pochino più dolce, un pochino meno agra rispetto a queste ultime parole che riguarda i tanti cagnolini che riposano e che sono addormentati e che danno una sensazione
stupendi,
invece di estrema tranquillità,
sì.
No?
Certo, c'è un proverbio, un modo di dire che le persone buone sono quelle che accarezzano gli animali addormentati. Ed è un bel modo di dire, l'animale addormentato ci dà subito una grande serenità, una grande tranquillità, una grande tenerezza. Effettivamente, sì, il cagnolino che dorme acciambellato sul letto della Venere di Urbino di Tiziano è proprio un'immagine indimenticabile. Ma adesso mi viene in mente un meraviglioso grande quadro di Segantini, Le due madri, dove nella penombra di una stalla dormono una giovane mamma con il suo bambino appena addormentato e un vitellino tra le zampe della sua mamma mucca, e tutto spira un grande senso di riposo, un grande senso di tenerezza, un grande senso tra l'altro di fratellanza tra uomini e animali. E noi ci accorgiamo, chi di noi ha degli animali domestici in casa si accorge che il cane o il gatto sognano. E anzi, tra parentesi, i sogni dei gatti sono scientificamente molto importanti per lo studio della fase REM del sonno umano. E il fatto che i nostri animali sognino ce li rende ancora più vicini, ce li rende ancora più simili a noi.
Chissà se sognano cose simili o diverse rispetto a quelle che sogniamo noi. In ogni caso, grazie mille a Stefano Zuffi, storico e divulgatore d'arte, per averci accompagnato in questa carrellata di immagini legate al sonno e al sogno. A presto.
Grazie di cuore e ancora un saluto molto affettuoso a tutti gli ascoltatori.
Per la mostra della settimana andiamo ora all'Osservatorio della Fondazione Prada in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, che ospita fino al prossimo 30 ottobre The Island, ultimo progetto dell'artista e studiosa tedesca Ito Steierl, che deve molta della sua fama internazionale alle acute riflessioni sui media, la tecnologia e la circolazione globale delle immagini che ha saputo portare avanti. Durante l'inaugurazione l'artista ha definito un po' crazy, un po' matto questo suo progetto, sottolineando la difficoltà di descrivere a parole di cosa si tratta. Parla di archeologia, fisica quantistica e fascismo, ha detto. E in effetti le narrazioni presentate e ambientate sull'isola di Kurzola in Croazia, l'island del titolo, sono accomunate da un motivo ricorrente, quello dell'inondazione, ed evocano temi urgenti come le attuali derive autoritarie alimentate dall'uso dell'intelligenza artificiale, la crisi climatica e le pressioni politiche esercitate sulla comunità scientifica. Molti critici d'arte hanno recensito la mostra come una delle più interessanti visitabili in questo periodo. Noi vi proponiamo di attraversarla in un reportage realizzato nelle sale dell'Osservatorio insieme a Nicolò Gravina, che per la Fondazione Prada ha curato l'allestimento.
Queste sono due grandi installazioni sferiche che stanno all'ingresso del primo livello dell'Osservatorio e introducono visivamente alcuni dei temi che sono poi fondamentali per tutto il progetto, ovvero abbiamo fin da subito una scansione di un sito archeologico. Non capiamo immediatamente di cosa si tratta, ma vediamo che siamo sott'acqua. L'installazione è concepita anche per salire e avere questo effetto immersivo e vedere la scansione tridimensionale, una fotogrammetria, si chiama, quindi una sorta di scansione proiettata in dome mapping, per intenderci la tecnologia simile a quella del planetario, e vediamo questa animazione, questo movimento che tende a disgregarsi in direzione di un rumore quantistico.
La dimensione immersiva insieme a quella del portare immediatamente il visitatore nel mondo dell'isola di questo nuovo film di Ito Steierl mi sembra particolarmente evidente fin da questa prima installazione.
Sì, assolutamente. Questo è, diciamo, una sorta di indizio di uno dei temi fondamentali che poi andranno a riallacciarsi al di sopra nel film, perché racconta della storia di quest'isola che è stata scoperta casualmente attraverso delle immagini satellitari. Questo archeologo croato dell'Università di Zagabria, guardando queste immagini dall'alto, ha riconosciuto una sorta di forma eptagonale e ha capito che c'era qualcosa sott'acqua, a 5 metri sotto il livello dell'acqua, e ha scoperto addirittura un sito di 7.000 anni fa, quindi del Neolitico, e è stata sicuramente una scoperta molto emozionante. Ito Steierl si trovava in quella zona, casualmente, e è andata a visitare questo sito.
L'effetto di spaesamento inizia anche proprio con l'installazione, nel senso che essendo molto buio qui dentro,
sì,
fatto i gradini, però tornare giù sembra quasi un'operazione pericolosa. Ok, va bene.
Diciamo che è molto importante l'effetto immersivo, ma anche importante che l'artificio sia in qualche modo visibile, perché in tutta la pratica, in tutto il lavoro anche del passato di Ito Steierl, c'è un rapporto importante dialettico fra le due nozioni, i due concetti di verità e fiction. Questa è una cosa che è sempre stata centrale in tutti i lavori del passato, ad esempio Lovely Andrea del 2007. Questo rapporto fra verità e fiction, ricordiamo che Ito Steierl si è formata come documentarista, quindi fin da subito, avendo anche una formazione di tipo filosofico, lei ha un PhD in filosofia, si è subito interrogata su questo rapporto. In questa mostra il rapporto tra verità e fiction si declina in questo importante tema della fantascienza, la science fiction che è stata teorizzata da Darko Suvin.
Tra le due sfere c'è una sorta di installazione a quattro schermi in cui vengono riproposti, segmentati, estrapolati, ma nello stesso tempo con una grande coerenza, alcuni dei momenti del film. Ci spiega come.
Sì, anche qui c'è una sorta di stazione, di isola metaforicamente, che deve essere una sorta di indizio ma non fin da subito chiaro, perché ci sono queste strane interviste in forma di TikTok con alcuni disturbi, con alcune casualità tipiche di questo formato di intervista, e ascoltandole ci si rende conto che questa è una sorta di scomposizione quantistica di quello che invece al piano di sopra verrà unito all'interno di un entanglement, di una composizione anche musicale. Penso che si sentano già le voci del coro. In questa sezione abbiamo una ricostruzione di un cinema all'interno di alcune strutture che ricordano le forme geometriche che richiamano l'isola di cui abbiamo appena parlato, e questo cinema ricorda anche attraverso le poltrone un tipico cinema degli anni 40. Questo perché all'interno del film scopriremo che uno dei protagonisti, che è Darko Subin, lo scrittore di fantascienza che menzionavamo prima, da bambino aveva visto questo film di Flash Gordon, che era il suo eroe, e quindi è come se noi fossimo proiettati in un universo parallelo in questo momento in cui Darko Subin vede il film di Flash Gordon del 1938. L'aneddoto alla base di questo, che ha portato all'introduzione del tema della fantascienza in questa mostra, è che Darko Subin, mentre viveva a Zagabria, assistette a un'esplosione, aveva 11 anni a quel tempo, Darko Subin adesso ne ha 95, e si spaventò talmente tanto che si proiettò in una sorta di immaginario nel film di Flash Gordon, come se fosse una sorta di eroe salvifico. Ragionando anni dopo su questa sorta di aneddoto, concepì l'idea di universi paralleli nella fantascienza.
C'è una frase che torna all'interno del film ed è: questo passato è il nostro futuro, che riguarda tutta una serie di riflessioni che non sono poi solo quelle dell'autore appena citato, ma sono anche uno dei temi costanti che assillano gli intellettuali del nostro tempo. Penso ad esempio a Ian McEwan al suo ultimo libro. Per cui ecco, questo riportare tematiche filosofiche permea tutto il film, ma anche tutta la mostra.
Sì, assolutamente, perché appunto Ito Steyerl ha una formazione sia di documentarista, quindi cinematografica, che filosofica. È importante sottolineare come lei parta sempre da un'immagine, quindi da questa sorta di impatto visivo. In questo caso l'immagine è quella di un passato e futuro che si intersecano, prendendo in prestito appunto le logiche della fantascienza e della fisica quantistica, ma in qualcosa di molto reale, perché l'isola che è sommersa, l'isola del Neolitico, l'isola di 7.000 anni fa, in qualche modo potrebbe evocare una visione anche del futuro, ovviamente per quanto riguarda le potenziali conseguenze della crisi climatica. Quindi questa collisione di futuro e passato è qualcosa che caratterizza fortemente la spinta, la direzione estetica e artistica e anche politica.
Infine, dietro lo schermo in cui viene proiettato il film, ci sono altre tre installazioni che anche qua proiettano un po' il visitatore in un possibile futuro che però nello stesso tempo si richiama al passato.
Sì, assolutamente, perché vediamo delle strutture, delle installazioni che sono composte di legno di deriva, quindi legno portato dal mare, perché c'è questo motivo dell'inondazione che caratterizza sia il film che tutta la mostra. Sono tenute insieme da giunture di metallo che sono ispirate ai metodi per fissare le fratture ossee. Queste strutture tengono una serie di emisferi in cui sono proiettate alcune immagini che sono esattamente collisioni di futuro e passato, perché sono scansioni tridimensionali di artefatti neolitici che sono stati scoperti nel sito archeologico e hanno anche una componente interattiva. Ci sono tutta una serie di riflessi in questo spazio perché le luci si riflettono sulle vetrate che abbiamo oscurato con una pellicola specchiante, non a caso, proprio a richiamare tutti i doppi della fantascienza e della fisica quantistica. Ci sono dei sensori appesi al soffitto. Nel momento in cui si interviene, l'immagine, lo possiamo vedere in questa. Questo è appunto un artefatto del Neolitico. Nel momento in cui si va sotto il sensore, si disturba la visione e vediamo un rumore quantistico. Questa non è solo una rappresentazione del rumore quantistico, ma è proprio questa tecnologia rudimentale visualizzata direttamente. In questo momento c'è ancora rumore, quindi si deve caricare, altrimenti sarebbe solo rumore, quindi abbiamo pensato di un tempo di 20 secondi di caricamento. Non è un caso che ci sia questa componente interattiva, perché nella fisica quantistica, quando si osserva un sistema, si interviene nel sistema. Quindi sostanzialmente c'è questa mimesi di quello che accade nell'osservazione e disturbo della fisica quantistica. C'è una contrapposizione molto importante per Ito Steyerl fra segnale e rumore. Il rumore è quello delle immagini povere, il saggio molto importante In Defense of the Poor Image del 2009 di Ito Steyerl. Discutendo di questa importanza del rumore quantistico qui al termine del percorso espositivo, è quasi come se fosse un invito estetico politico ad abbracciare questo rumore in opposizione al segnale delle immagini più patinate, diciamo, per sposare invece il rumore estetico e anche politico di tutto quello che ha caratterizzato la sua pratica fin dalle origini.
Siamo in conclusione, ma prima di chiudere ancora alcune segnalazioni. Si apre il prossimo fine settimana alla Fondazione Baieler di Basilea una grande monografica dedicata a Cézanne, uno dei pionieri dell'arte moderna e uno tra gli artisti di maggior spicco nella collezione. La mostra si focalizza sull'ultima e più significativa fase del pittore francese e propone alcune delle opere realizzate all'apice della sua carriera. Enigmatici ritratti, idilliache ed evocative scene di paesaggi provenzali e il suo tema favorito, la montagna di Saint-Victoire. Prolungata fino al 29 marzo, la mostra attualmente in corso alla Fondazione Rolla di Bruzzella, Began with Rauschenberg, realizzata in occasione del centenario della nascita di Robert Rauschenberg e che presenta 8 opere dell'artista americano nella collezione della Fondazione. Riprendono il prossimo sabato le visite guidate organizzate da Caritas Ticino dedicate alla scoperta dei monumenti di arte sacra del territorio ticinese. Per il primo appuntamento dell'anno è in programma la visita alla collegiata dei Santi Pietro e Stefano di Bellinzona, guidati dalla storica dell'arte Chiara Pirovano. Un'occasione per conoscere la storia, il valore artistico e il significato culturale di luoghi spesso familiari ma non sempre davvero conosciuti. Due segnalazioni infine per le famiglie e i più piccoli. Al MUSEC, Museo delle Culture di Lugano, si svolge domenica 25 gennaio il primo laboratorio per famiglie con Fabrizio Bibo Brusorio, dedicato alla scoperta dell'arte contemporanea cinese e all'esposizione dell'artista cinese Chen Zi nell'ultimo giorno di apertura della mostra. Il Museo in Erba, invece, sempre a Lugano, presenta da sabato 24 gennaio Tubabulur, un'installazione itinerante pensata per i bébé realizzato dallo studio Beagle Foigny per il Centre Pompidou di Parigi. E con questo siamo davvero giunti al termine. Grazie a Stefano Zuffi per averci condotto in questa perlustrazione sulla rappresentazione del sonno nell'arte. E grazie anche a Nicolò Gravina che ci ha invece accompagnato nella visita di The Island, la mostra site specific di Ito Steyerl, in corso all'Osservatorio della Fondazione Prada fino al 30 ottobre 2026. E grazie infine a Roberto Rossinelli che ha curato l'editing di questa puntata di Voci Dipinte. Voci Dipinte che torna puntuale la prossima settimana alle 10:35, sempre su Rete 2, sempre la domenica con Cristiana Coletti. E una puntata che prende spunto dalla recente pubblicazione curata da Elisabetta Modena e Marco Scotti, L'opera che non c'è, arte e progetti non realizzati tra XX e XXI secolo. In sottofondo le prime note di Remember, un brano di Irving Berlin che ascoltiamo con il sax tenore di Hank Mobley, il pianoforte di Wynton Kelly, il contrabbasso di Paul Chambers e la batteria di Art Blakey. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte.